E rieccoci su Rattus Norvegicus, ce l'abbiamo fatta!
Bentornati!
Quant'è che non andavamo in onda, ma questo è il nostro must, noi ci piace così, vi siamo mancati, vero?
Andate a lavorare, teppisti!
Vi siamo mancati tantissimo, siamo andati a lavorare, abbiamo lavorato molto per voi, oserei dire, davvero.
Esatto,
perché
esatto,
oggi il buon Beo introduce il main theme di quanto andremo a raccontarvi. State attenti perché ci avete da imparare dall'avanguardia, zucconi!
Come sempre. Innanzitutto volevo fare però un complimento a i pro di spettatori che nonostante gli esami ci stanno ascoltando. Stanno buttando il tempo della loro vita a sentire tre stronzi che parlano di musica.
Tu invogli proprio all'ascolto, cioè grande.
Sì, vabbè, si sa, dai, si sa, è una cosa che si sa.
Ma bisogna invogliare i nostri ascoltatori ad ascoltare la musica brutta che mandiamo.
Soprattutto ai più giovani, perché è un programma per famiglie, ricordiamolo.
Programma per famiglie, questo è vero, Ha ricevuto il Family Friendly per 2 anni consecutivi, Io questo ci tengo a dirlo, ma non indugiamo.
E da dire che andiamo in onda da solo un anno.
Non indugiamo.
Ma poi mi sa che da quando qua ci sono io è ancora più un casino, mi sa.
Ma ciancio alle bande e andiamo subito ad introdurre l'argomento odierno, che è niente proprio di meno che il post-hardcore,
altrimenti conosciuto come postal market.
Anche quello, esattamente. Che cos'è il post-hardcore? È un genere che si sviluppa più o meno all'incirca, super giù, a metà degli anni 80, possiamo dire. Riprende chiaramente, come dice il nome, l'hardcore punk, ma introduce allo stesso tempo delle contaminazioni da altri generi che possono essere più vari, la psichedelia a volte, magari temi un po' più sperimentali, il pop, perché
beh,
no?
Riprende poi tanto anche dal post-punk comunque.
Assolutamente.
Roba tipo Joy Division, Bauhaus, tutta quella roba lì. Diciamo che mischiano quindi l'hardcore a un certo tipo di art rock, diciamo così.
Esattamente, poi porranno anche le basi per gruppi che faranno grande successo in seguito, ma questo lo vedremo poi nel dettaglio. Andiamo quindi subito a parlare del primo di questi gruppi, forse il più importante, di quella che viene definita la, tra virgolette, prima ondata del post-hardcore, ovvero quella che all'incirca, a grandi linee, possiamo dire che arriva fino agli anni 90, metà degli anni 90.
Sì.
E il gruppo di cui appunto vado a parlare sono gli Uskardu.
I mitici Uskardu.
Uskardu, fondati nel 1979 in Minnesota. Il significato del titolo è... ti ricordi?
Tu ti ricordi?
Esatto. A quanto pare è una parola è una frase sia norvegese che danese, che però fa riferimento ad un gioco da tavolo svedese. Questa cosa non l'ho capita, ma va bene.
Che bello, mamma mia.
Indecifrabile. E cosa diciamo? Gli Uskardu partono inizialmente come normalmente un gruppo hardcore punk.
Sì.
E poi però inizieranno soprattutto dal 1984 con l'album Zen Arcade, che è considerato la loro, insomma, pietra miliare per la loro discografia. Cominceranno ad introdurre appunto queste contaminazioni che porteranno allo sviluppo del loro effettivo stile musicale.
Sì, Zen Arcade diciamo che è stato proprio il passo che li ha separati dall'hardcore tradizionale e che gli ha permesso di cominciare veramente a sperimentare con nuovi suoni, nuove distorsioni, a introdurci dentro anche comunque del noise rock e della roba molto molto più particolare.
Esatto,
diciamo.
A partire anche da quello che è la struttura dell'album, perché è un concept album ed è un doppio LP, quindi una roba che nel punk non vedi,
sì,
assolutamente.
Una roba abbastanza strana, diciamo, per i canoni intriguing del punk.
E quindi andiamo subito,
direi
ad ascoltare una traccia che è la prima traccia di questo Zen Arcade, ovvero Something I Learned Today.
E voi restate puzzoni, restate ratti, restate con noi.
Teppisti,
merda!
Yeah.
bello,
ma la
bello.
Sentite la chitarra super pastosa, già qua si sentiva.
Questa è davvero molto bella,
bella, bella, bella.
Si sentiva già che poi avrebbero spaziato completamente, perché comunque il pezzo che abbiamo sentito era ancora molto,
sì,
molto hardcore.
Sì, assolutamente all'inizio, questo qui ancora.
Diciamo che poi vanno.
Non erano ancora alla loro maturità, mettiamola così.
Vabbè, però già una certa ricerca stilistica si è notata ed è molto bello questo miscuglio. Poi la chitarra pastosa, davvero mi è piaciuto anche come termine in sé. Bravo Black, hai vinto il Nobel per la letteratura di questa puntata, ma non tergiversiamo.
Non tergiversiamo.
Esattamente, passiamo subito al secondo gruppo di cui volevamo parlare oggi. Per quanto riguarda appunto la prima ondata di post-hardcore, ovvero i Dinosaur Junior.
Ma intanto in che anni siamo, più o meno, abbiamo detto? Ricordiamolo agli ascoltatori.
Gli Scardus sono nati nel 79, ma l'album che abbiamo sentito, meglio la traccia tratta dall'album che abbiamo sentito, è del 84.
Complimenti, hai azzeccato.
Esatto.
Hai indovinato.
I Dinosaur Junior sono nello stesso identico periodo, ovvero infatti si formano nell'83. Anche loro avevano avuto un passato nell'hardcore punk un po' più puro. Infatti diciamo che questo gruppo si è fondato sulle ceneri di un gruppo denominato Deep Wound, che aveva pubblicato soltanto 45 giri, che oggi sono più o meno introvabili, quindi sono chiaramente
merce rara. Solite robe, esatto, che non si trovano in giro, tipo
un po' dei fan,
tipo i dischi dei Wretched di cui avevamo parlato in qualche puntata.
Qui vi passiamo sempre la roba migliore, introvabile. Davvero, se siete cultori, qui davvero, regà. Beh, insomma, ai grandi maestri vanno anche le grandi band meno note.
Assolutamente. Comunque, ragazzi, trovate tutto su YouTube. Potete anche non ascoltarci.
Crumiro,
sempre,
a lavorare
sempre.
Bestia. E appunto, come gli Uscardu, anche i Dinosaur Junior cominceranno a introdurre all'interno del loro sound delle contaminazioni, soprattutto dall'ambiente un po' psichedelico e anche dal pop, per certi versi.
Ci piace.
Il primo disco è un 33 giri pubblicato nell'85 di nome Dinosaur, che era anche il nome originale del gruppo. Infatti si chiamava Dinosaur, però purtroppo esisteva già un altro gruppo denominato Dinosaur, un gruppo tra l'altro il quale vi erano alcuni componenti dei Jefferson Airplane, per chi li conosce.
Ah,
che sono che a me piacciono molto.
Giustamente.
Beh, è il gruppo dei fattoni, dai, quindi piacciono anche a me.
Esattamente.
Una cosa e l'altra.
Vedi, vedi il sillogismo. Black è un fattone, gli Airplane sono fattoni. Per cui Black, oltre ad essere un fattone, ascolta anche quel gruppo.
Anche se non amo l'LSD. Comunque sì, anche in realtà anche gli Uscardu avrebbero introdotto del pop comunque all'interno del loro sound, ma l'avrebbero fatto forse dopo. Io sì, dei Dinosaur Junior confesso non conosco assolutamente niente, loro lo fanno già da subito?
Più o meno sì, diciamo che sicuramente nell'87 con You Are Living All Over Me, che è appunto il primo vero e proprio LP, già cominciano ad introdurre questo sound molto pop. Non molto pop, però si sentono già alcune avvisaglie, diciamo.
Ma quindi mi stai dicendo che stiamo andando ad ascoltarci Just Like Heaven?
Quasi.
Quasi.
C'è una piccola nota da fare, ovvero che sia gli Uscardu che i Dinosaur Junior sono stati molto importanti per lo sviluppo di un genere negli anni 90 che è il grunge. Tant'è vero che i Nirvana hanno citato i Dinosaur Junior come una delle loro influenze.
Ma poi quando parlerò di Screamo tornerà Seattle, tra l'altro, come polo di interesse. Quindi meno male che hai detto tu due parole sul grunge, perché comunque c'entra proprio con il discorso di oggi, perché alla fine il grunge è a tutti gli effetti, secondo me, post-hardcore.
Certo.
Sostanzialmente quindi, il polo di nostro interesse.
Condividono sostanzialmente il tema, quindi il disagio giovanile, generazionale, adolescenziale.
Il polo di nostro interesse si è spostato da UK alla zona americana in questo caso.
Assolutamente, sì,
era dovuto.
Questa puntata è tutta americana. Proprio tutta americana, tranne un piccolo particolare di cui poi parlerà Dariuccio.
Esattamente.
Ma adesso andiamo senza indugio a sentire la bonus track di You Are Living Over Me, All Over Me, ovvero Just Like Heaven.
E noi torniamo subito dopo.
Pisti.
makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. I threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise you, I'll promise that I'll run away.
Oi, anche se non si parla di oi oggi, si parla di post hardcore qui a Ratus Norvegicus. Avete appena sentito due grandissime tracce dalla prima ondata del post hardcore. Abbiamo parlato degli Husker Du e dei Dinosaur Junior, e adesso passiamo alla seconda ondata. Forza Dario.
Vai. E rieccoci qui su Ratus Norvegicus, gentili ascoltatori. Noi ora parliamo, come già detto da Blackberto Angel, della seconda ondata di post hardcore. Ebbene amici cari, siamo a Washington DC, è il 1984 e siamo quasi a cavallo del 1985. Dall'hardcore della scena di Washington DC nasce un nuovo movimento, grazie anche all'etichetta Discord Records di Ian McKee, foreman Minor Threat e poi fondatore dei Fugazi.
Straight Edge di merda.
Che cosa ci ha detto di così importante Ian McKee della Discord Records a quel periodo, di cui vale la pena che noi di Ratus Norvegicus facciamo menzione? The violence and nihilism that had become identified with punk rock largely by the media had begun to take hold in DC, and many of the older punks suddenly found themselves repelled and discouraged by their hometown scenes, leading to a time of redefinition.
Sottotitolato a pagina 666 di Media Video.
Allora amici cari, già in queste prime affermazioni di Ian McKean dell'85 possiamo capire come c'era una necessità di ridefinizione del punk rock e dell'hardcore, dovuto da larga parte grazie ai media, cioè i media vedevano proprio in modo cattivo quel punk che era arrivato in America.
Volevamo provare a farla diventare una cosa costruttiva, insomma.
Esattamente. E allora cosa hanno fatto? Che Nell'83 merda. La Discord Records, l'etichetta indipendente di Ian McKee, produce un EP chiamato Subject to Change, e qui è molto significativo il titolo, dei The Fate, in cui si evince l'evoluzione nello stile e nel suono della scena hardcore di DC Washington. E ovviamente, se non comunque di questa scena, è da menzionare soprattutto quanto già detto dal nostro buon Beo, Husker Du con Zen Arcade, altro grande EP che ha rivoluzionato il sound hardcore della scena di Washington, o comunque della scena nazionale e internazionale del post hardcore. Da dove arriva questo termine? Praticamente in quella che fu la Revolution Summer, un evento di concerti, esibizioni di gruppi proto post hardcore, se così possiamo definirli.
Quelli erano tempi, mannaggia.
Praticamente partorirono questa definizione in contrapposizione a quella di emocore, che era appena nata grazie a un magazine Thrasher per skater, tra l'altro. Qui il skater e punk ritorna,
No, che poi tra l'altro l'emocore in realtà è una frangia della seconda ondata post hardcore, cioè non si differenziano c'entrano forse nelle tematiche, perché dal punto di vista del sound sono veramente
simili. È vero. Mackey dice: no, io non mi ritengo emocore, io sono post-hardcore, Fondi Fugazzi è 1986 e sentiamo subito un pezzo dei Fugazzi. Gran bel gruppo. Qui è tutto, ci risentiamo a breve.
Greed.
Mamma mia, che bello!
Sempre piacevole sentire i Fugazzi, davvero.
Abbiamo appena scontato Greed dei Fugazzi da Repeater, edito nel 1990. E spieghiamo subito la parola Fugazzi per mettere a tacere ogni dubbio. Perché ci dice: ma sì, ma è italiano. No, no, non è italiano. Fugazzi, fucked up, got emptied, zipping in into a body bag. Praticamente un'espressione in codice che dicevano i soldati americani in Vietnam per dire: siamo fottuti, siamo caduti in un'imboscata.
Ah,
bello, quindi, eh?
C'è anche qua un po' il solito pacifismo latente comunque dei gruppi.
Qui ho ritrovato
post.
Molto Wretched nei
sì,
Fugazzi.
Sì, assolutamente. In realtà penso sia il contrario da un certo punto. O comunque
credo
saranno...
che Wretched siano venuti poco prima rispetto ai Fugazzi.
Ma potrebbero essersi influenzati a vicenda.
È vero.
No, ma adesso passiamo a quella che è la prima e unica parentesi non americana, ovvero europea, di questa puntata.
Prima di farlo vorrei dirvi soltanto cosa ha detto McKee. My interests were not necessarily to be in a band, but to be with people who wanted to play music with me. E questo è il grande concetto che ha rivoluzionato dall'hardcore al post-hardcore. I Fugazzi sono una band esclusivamente figherrima, anche se in realtà abbastanza sopravvalutata, però hanno avuto i meriti, soprattutto per la loro influenza musicale, in cui qui dentro ci trovate di tutto, ragazzi, è bellissimo. E inoltre anche perché ci trovate il concetto del DIY, do it yourself, all'ennesima potenza, che abbiamo già trattato con l'hardcore punk italiano. Ma
hai detto che sono sopravvalutati, in realtà sono più che altro tipo i Sex Pistols del post-hardcore.
È vero.
Non hanno inventato loro il genere, sono considerati i padri putativi di questa tendenza.
È vero. Altra curiosità che a Black, appunto, abbiamo capito che non piace, è il fatto che Ian McKee ha fondato lo Straight Edge.
Ci ha rotto il cazzo. Cioè, vai a non bere, a non fumare, a non scopare a casa tua!
Te pista! A casa loro!
E non venire a rompere i coglioni a me. Ma guardate che ve lo giuro, a volte a qualche concerto arrivano gli Straight Edge a romperti il cazzo
perché stai
fumando e stai bevendo.
Scusa, ma è una sigaretta quella.
Non te la infilo nel culo.
Progredendo con Rattus Norrenicus, il programma per le vostre famiglie preferito, direi che ora andiamo a parlare di quel bel gruppo unico, non della scena americana, dei Refused, che arrivano sebbene dalla Svezia. Refused is a Swedish punk rock band originated from Umeå and formed in 1991.
In italiano, sennò la gente si rompe il cazzo.
Studiate inglese, te pisti!
Praticamente no, i nostri ascoltatori sono ignoranti come me.
Parlano in barese. Allora, i Refused si formano a Umeå perché così io ve la pronuncio e non chiedetemi come si pronuncia in svedese, non me ne frega niente. Nel 91
è tipo urea,
se uretra, tipo uretra, dall'ingegno di Dennis Lixins e chitarrista Steen. Ovviamente Steen è scritto Steen perché loro sono Deutsch, in realtà Swedish, ma è lo stesso. Cosa hanno fatto di importante di cui voglio parlarvi oggi? Praticamente hanno fatto un primo EP chiamato This Is Just Might Be The Truth, che è edito nel 1995, quindi dopo 4 anni di gavetta sulla scena, valutato positivamente dalla critica di allora, definito formidabile per il suo sound, ed edito dalla casa editrice Star Trek Records sia negli USA che in Svezia. Che dire dei Refused di questo loro album? È da dire menzionare la fortissima vena hardcore e post-hardcore, ma soprattutto l'hardcore è ancora molto presente nei Refused, ma anche la successiva influenza che poi si svilupperà ulteriormente negli altri album del death metal. E qui, come diceva solo il Bon Black, ma lo dica.
In realtà nei Refused si sente addirittura un po' di screamo.
È vero.
Che è il genere di cui andremo a parlare dopo.
Ma quello, il must che continuiamo a dirci da un po' di tempo.
Sì, che praticamente il punk sta alla base di praticamente tutti i generi moderni, compreso il pop, ma anche i generi estremi, come ad esempio il thrash metal, il death metal, il black metal. E quindi
in Scandinavia
in Scandinavia praticamente il punk è il loro metal, in un
è
certo
vero
senso.
È verissimo. Che dire d'altro dei Refused? Sono marxisti,
ma non solo lì, anche qua in Italia, eh?
Questo è vero, sono marxisti. Le loro canzoni contengono ovviamente critiche verso la società, diritti per gli animali, liriche straight edge, ovviamente anche loro.
Avete rotto il cazzo, però siete tanto bravi.
E davvero molto bravi. Nel 1995 rifiutano una Grammy nomination per la categoria hard rock. Credo che avessero ragione, loro non sono hard rock.
Gli girava un po' i coglioni.
Io direi che andiamo a sentirci giusto la loro canzone 15 Freedom. E diciamo ancora quattro cazzatine e poi vi lasciamo a Blackbird o Angela.
Tratta dal primo EP o dal primo
dal
album?
Dal primo EP. Primo EP che poi è diventato anche il loro primo album, autoprodotto e poi edito per la Star Trek Records, chiamato This Is Just Might Be The Truth. Rattus Norvegicus.
Radiamo, yeah.
che bello, che bellissimo.
Sì, veramente un grandissimo gruppo, i Refused, veramente.
Veramente, veramente, questo dall'album This Is Just Might Be The Truth del 1995. Un altro bel album che vi consigliamo è The Shape of Punk to Come, in cui oltre all'influsso hardcore e post-hardcore e metal trovate anche una discreta massiccia dose di elettronica mista appunto a questo genere.
E tra l'altro uno stile vocale che prima
che si avvicina
non c'era.
Allo scream.
Assolutamente.
Esattamente. Prima si parla più di shout, poi arriva lo scream.
Sì, lo chiamano yelling.
Yelling,
quel modo,
esatto,
di
yelling.
Urlare in stile hardcore.
Che è ancora proprio hardcore punk più
ma
che
diciamo
altro.
Ma diciamo che è una cosa che caratterizza soprattutto i gruppi europei e quindi quello che poi verrà chiamato crust punk, ma ve ne abbiamo già parlato. Temo tocchi a me e vi vado a parlare finalmente del genere emozionale, triste, depressivo. Siamo tra il 92 e il 99 e pensate, è la data in cui il post-hardcore e lo screamo prendono due binari differenti. Sì, perché all'inizio lo screamo viaggiava parallelamente al post-hardcore con il nome di emocore, aveva dei tratti distintivi molto molto simili al post-hardcore, quindi molto simili soprattutto alla seconda ondata, alle ultime cose che avete sentito, soltanto che aveva dei contenuti molto più emotivi e introspettivi e delle melodie molto più malinconiche in un certo senso. Poi abbiamo una prima scena screamo di San Diego che però non si era ancora definita propriamente per un sound, anche questo rimaneva molto simile a quello del post-hardcore, ma arriva praticamente l'ondata decisiva, che è l'ondata di Seattle, ovvero la scena musicale di Seattle, che comincia veramente a cambiare le carte in tavola. Abbiamo un suono dissonante, caotico, registrato male, voce urlatissima. Abbiamo praticamente dei tratti distintivi addirittura con generi come il power violence e il grindcore, addirittura dei Napalm Death, comunque la frangia più punk e meno metal di questo genere, appunto. E il primo gruppo di cui vado a parlarvi è un gruppo del Massachusetts, nato nel 1997, si chiamano Orchid, sono considerati i padri putativi di questo genere, famosi perché subirono un sacco di cambi di line-up all'interno della band, appunto, ma riuscirono comunque a far parlare di loro anche se poco. Il loro primo disco si intitola Chaos Is Me ed è stato prodotto da Kurt Ballou, attuale chitarrista dei Converge, che sarà uno dei protagonisti di spicco dell'ultima ondata post-hardcore, perché comunque vi ricordiamo che dal 2000 in poi c'è una terza ondata post-hardcore e una seconda ondata, o terza se vogliamo contare anche quella di San Diego, per lo screamo. Una variante un attimino più pop per tutte e due, infatti tutti e due i generi saranno influenzati dal metalcore e dall'alternative rock e metal, risultando sicuramente più pop, ma ancora oggi c'è gente che fa screamo come lo facevano nei primi anni 90, ma hanno chiamato questo genere scrams appunto per distinguerlo dall'altro screamo che prende dal metalcore. Abbiamo detto il disco, stiamo parlando del disco Chaos Is Me degli Orchid, questa è New Jersey vs Valhalla. E rieccoci. Avete capito in che senso Chaos is me?
Black, perché ma intitola... eri te?
No, non
stavi
ero.
Cantando te per caso?
Non ero io. Però diciamo che gli Orchid sono stati molto molto importanti per la mia formazione musicale e anche per il mio modo di cantare. Inutile dire che li adoro. Abbiamo sentito...
Non si era capito.
Abbiamo sentito la vera evoluzione di quello che una volta era l'emo core. E non c'entra niente con le scarpe Vans, non c'entra niente con le frangette di merda e non c'entra niente con i My Chemical Romance. Stiamo parlando
meno
del...
male.
Direi. Stiamo parlando dello screamo dei primi anni 90 e questo genere, in particolare quello fatto dagli Orchid con questa velocità e con questo furore, nasce appunto intorno a Seattle, nonostante gli Orchid siano del Massachusetts e non vengano da Seattle, intorno praticamente a due etichette discografiche che sono la Gravity Records e la Ebullition Records. E la Ebullition Records ha prodotto proprio questo Chaos Is Me degli Orchid. Ma ora passiamo a un altro gruppo, ci spostiamo questa volta a New York, siamo nel 1997, un gruppo che si sciolse nel 99, quindi pensate, veramente nulla. Si chiamano Saezia, anche loro hanno avuto un sacco di cambi di lineup, ma veramente veramente tanti, e purtroppo non sono mai riusciti a registrare un album. Hanno fatto soltanto un sacco di demo, un sacco di EP che sono state messe insieme soltanto nel 2001 dall'etichetta Liver Plane, dopo che ovviamente la band si era sciolta. E stiamo parlando di A Retrospective, appunto la compilation dei Saezia. La differenza tra i Saezia e gli Orchid, nonostante siano più o meno dello stesso periodo, è che i Saezia rappresentano l'altra faccia dello screamo, quello con meno furia e più sperimentazione al suo interno. Quindi stiamo parlando di una musica leggermente più complessa, l'urlato si accompagna al cantato, ci sono anche parti più melodiche e una certa somiglianza sicuramente al post-hardcore. Infatti i Saezia secondo me ricordano molto più i Refused, molto più i Fugazi di quanto potevano somigliarlo gli Orchid, che ad esempio a quei tempi andavano a fare split con band come i Pig Destroyer da Boston, che facevano grindcore. Diciamo che i Saezia forse sono proprio più canonici da un certo punto di vista, sicuramente più coerenti con l'argomento che stiamo trattando oggi. E appunto, ciancio alle bande, io vi farei sentire immediatamente Burden or Reflexing dei Saezia, tratto da A Retrospective, e noi torniamo subito dopo con Rattus Norvegicus. We'll be right back.
un bel po' di violenza anche qui, direi. Cioè, una sì, manata in capo comunque. Ma io volevo ricordare agli ascoltatori che ho parlato praticamente soltanto di screamo americano, ma in realtà anche altri paesi, tra cui l'Italia, la Francia e il Giappone, sono state molto importanti sia per lo sviluppo di questo genere che per il suo revival. Infatti in Italia gruppi abbastanza noti e ormai storici, che tra l'altro sono ancora in attività, come i Rain di Forlì, se non ricordo male, e la Quiete di, non mi ricordo assolutamente da dove, che sono stati molto importanti anche all'estero comunque per lo sviluppo del genere, mentre in Francia abbiamo gruppi come i Miai e Drish, che poi sarebbero andati a formare il gruppo dei Select.
Scusi, come?
Miai e Drish.
Ah, è chiaro, chiaro.
Vero? Ah, poi avrebbero fondato i Celeste, che adesso sono veramente fighi, che però hanno cominciato a mischiare il post hardcore con il post metal, o comunque con il black metal. Mentre esiste, come vi dicevo, un revival di questo genere, che non c'entra niente con lo screamo del 2000 di cui vi parlavo prima, quello influenzato più dal pop e dal metalcore, abbiamo un revival di questo genere chiamato Scrams, appunto per distinguerlo dall'altro. E anche qua in Italia abbiamo gruppi come gli Ojne o gli Shizune, che sono veramente importanti e veramente fighi, ve li consiglio. Ma la puntata giunge al termine, sta per giungere al termine, ai noi, ci piacerebbe rimanere con voi all'infinito, non è vero, ci state sul cazzo, ma va bene lo stesso. Visto che la prossima sarà l'ultima puntata di questa stagione del nostro piccolo proclamino, poi ce ne andiamo in vacanza, andiamo a Escort, berremo e ci drogheremo. Probabilmente mi troveranno morto su qualche litorale, ma questo non importa niente a nessuno. La prossima puntata, visto che si avvicina il caldo e l'estate, vi parleremo di pop punk.
Esattamente, tenetevi pronti, perché facciamo un bel puntatone per lasciarvi in simpatia. Portami via, casino,
vai
mona.
Di cosa vi parleremo? Vi parleremo di gruppi come Offspring, Blink-182, insomma, i Green Day.
Ci ragioniamo, perché, per favore, ci ragioniamo.
Per
perché
gruppi che ci piacciono.
È vero, pop punk, ma qui noi siamo nella fogna e portiamo solo la fogna.
Ma chi se ne frega, è estate, anche noi ci abbiamo voglia di scopare, di
ballare.
Estate, altro che estate. Comunque, qui da Rattus Norvegicus è praticamente tutto. Io sono Black.
Io sono Paco. Ah, ho sbagliato persona, scusate, no? È vero.
Ma ora che tu ti stia confondendo.
Sì, da quando è entrato nel cinema e nella musica sta facendo un po' di casino. Almeno
qui è tutto da Pratus Norvegicus.
Pratus Norvegicus.
Avete sentito Black parlare di Screamo, il buon Beo parlare della prima ondata del Postal Cord, e buon Rattus barra Dariuccio.
Postal Market. Tanti di quei pipponi su Postal Market, Dariuccio, che non ne avete idea. C'ha l'uccello consumato.
Allora, amici cari, io vi ho parlato della seconda ondata Postal Cord. Qui è tutto, alla prossima puntatona.
Bestie!
C'è di buono che qua almeno non scorreggiano come Paco in trasmissione.
Teppisti!
Il punk è morto. È morto il punk.
Rattus Norvegicus.